Buongiorno carissimi amici di Visione TV, benvenuti al nostro controcanto. Oggi è lunedì 27 maggio, io rientro dopo una lunga, però molto interessante, molto importante settimana passata in giro per la Toscana per le elezioni europee dell'8 e del 9 giugno e come sapete mi vedranno impegnato insieme a Democrazia Sovrana e Popolare nella circoscrizione centro Toscana, Lazio, Umbria e Marche. A proposito di altre regioni del centro, questa settimana rimarremo sempre insieme, quindi il controcanto ci sarà naturalmente ogni giorno, sempre alle 11, dal lunedì al venerdì. Poi sabato 1 giugno partirò alla volta di Latina, dopo Frosinone, dopo farò il giro di tutta la regione Marche, chiuderemo a Roma e a Terni e poi insomma finirà questa lunga e importante campagna elettorale. Tornerò qui con voi ogni mattina, ecco, mi auguro di avere suscitato in voi un po' di interesse, non so se vi sono mancato, certamente sono mancato a Maurizio Sambuca Molinari, ecco, lo so perché lui insomma ci tiene, vuole sapere insomma qual è il nostro punto di vista rispetto alla qualità, al taglio delle notizie che propone, sempre molto lungimirante, sempre molto sensato. Voi come sapete Repubblica è il giornale che noi amiamo di più e anche oggi ci regala emozioni importanti, tu chiamale se vuoi, emozioni. Cominciamo con Repubblica, UE, il diktat di Meloni, la campagna per le europee, dice la leader di Fratelli d'Italia esclude l'accordo con i socialisti e volta le spalle a von der Leyen per l'ultradestra, dice non è impresentabile. In caso di perdita del referendum sul premierato, dice chi se ne importa, non lascio, dice sulla Russia, invita la NATO alla prudenza. Poi c'è l'affondo di Schlein, dice i tagli ai comuni colpiscono gli asili e austerità. Ecco, vedete come insomma, è brava la Schlein che si preoccupa per gli asili, per i tagli ai comuni. Ecco, proprio lei che è a capo di un partito, il PD, che ha fatto macelleria sociale negli ultimi 30 anni e ha sempre difeso a spada tratta personaggi notoriamente vicini alle ragioni degli ultimi come Mario Monti e Mario Draghi. Ma andiamo avanti, cari amici, andiamo avanti, perché c'è una bella notizia, no? Dice sono sempre cattive notizie, ma questi giornali non si possono leggere, oddio, mettono tristezza, mettono amarezza, invece no, oggi c'è una bella notizia che ci viene spiegata da Dan Rai, ecco, che non è un nuovo giornalista, ecco, come, non so, Don Brown, no, e Dan Rai sarebbe Daniele Raineri, però fa più esotico, perché come Daniele Raineri dice, no, lo conosco, non lo leggo, no, però dice, guarda, c'è un articolo di Dan Rai, dice, ma chi sarà? Dice, un nuovo inviato dalla Florida, allora lo leggo perché sono curioso, quindi è una tecnica che lui usa per incuriosire la gente, quindi si mette il diminutivo, dice, Dan Rai, dice, Daniele Raineri, no, non c'entra, però come Dan Rai lo leggo. Zelensky invita Xi al tavolo di pace, Mosca prepara un'altra offensiva, ce ne parla Der Spiegel, dice che se i soldati di Putin sfonderanno irrimediabilmente Polonia e Beltici, ecco qui da noi sta l'Alino Banfi, in realtà sarebbero i Baltici, però magari insomma stava guardando l'allenatore nel pallone, ha detto disgraziati Beltici e l'ha scritta così, manderanno le loro truppe in Ucraina, l'ipotesi di uno scudo di droni, Medvedev dice guerra mondiale se verranno colpiti i nostri obiettivi con le armi americane. Ecco qua, qua c'è Zelensky, già più sereno. Leggiamo insomma, la preparazione di questa importante conferenza di pace in Svizzera. Voi sapete che ci sono i complottisti, no? Ci sono quelli poi nemici dell'Occidente che vedono, vogliono fare polemiche a tutti i costi, gente che proprio non riesce a ragionare in termini pacati, civili, no? Gente che si stupisce per il genocidio in Palestina, gente che non vuole la guerra nucleare, gente strana, naturalmente, però ci sono, dobbiamo fare i conti anche con la presenza di queste persone. Voi sapete che in Svizzera hanno preparato una bella conferenza di pace tra la Russia e l'Ucraina senza invitare la Russia. Ecco, è un modo nuovo, innovativo per cercare di far fare la pace a due contendenti, invitarne solo uno. Ecco, può sembrare un metodo non in grado di avere grande successo, però sono metodi innovativi che si imporranno con la forza del messaggio. Il presidente ucraino Zelensky, con un messaggio pubblico, ha invitato il presidente Biden e il leader cinese Xi Jinping a partecipare alla conferenza di pace di Lucerna in Svizzera il 15 e il 16 giugno. Sostenete questo sforzo con la vostra leadership, ha detto, ma Biden ha fatto sapere che non ci andrà. Zelensky spera che la Cina possa avere un ruolo di moderatrice, ma anche Xi Jinping ha fatto sapere in realtà che non ci andrà. Putin non ci andrà e non è stato proprio invitato. Quindi ci sarà una conferenza di pace con Zelensky da una parte, fa una domanda, poi Zelensky si alza, si siede da un'altra parte e si dà una risposta. Poi gira il tavolo, si rimette dall'altra parte, sempre lui, e parla con gli altri simil Zelensky per trovare una sintesi. Ora, potrebbe sembrare un'operazione da pazzi. Uno dice, questo uno solo un pazzo, no, può pensare di fare una conferenza di pace con tutte le grandi potenze senza che al tavolo ci siano le grandi potenze. No, uno direbbe, ma che senso ha? No, parla da solo. Certo, parla da solo, perché in realtà questa conferenza di pace serve per permettere a Zelensky di fare pace con se stesso. Siccome è un periodo in cui è turbato, no? Non ha più certezze, guarda insomma, al futuro senza grande convinzione, allora gli hanno consigliato i suoi amici più intimi, gli hanno detto tu devi fare una conferenza di pace da solo. Così, nella solitudine di quella stanza, senza chiacchiericci, senza parole inutili, no? Tu ti guardi dentro, ti domandi, ma io la voglio fare questa, chi sono io? Voglio fare la pace davvero? Voglio cambiare? E quindi Zelensky, nel buio, insomma, nel silenzio di questa stanza vuota, troverà una risposta. Il presidente ucraino ha avvertito che la Russia si prepara a sfondare il confine ucraino in un terzo punto dopo le due avanzate cominciate il 10 maggio, questa volta 90 km a nord-ovest da Kharkov, lo ha fatto visitando un centro commerciale. Aumentano le preoccupazioni su un allargamento del conflitto, dice, i soldati russi riusciranno a ottenere uno sfondamento strategico, quindi vasto e irrimediabile, delle linee di difesa ucraina nell'est per colpa dell'Occidente che aiuta con scarso entusiasmo. Ecco, quindi aiutano, no? Questi, cioè, la guerra la sta perdendo l'Ucraina non tanto perché era persa in partenza, no? Perché l'Ucraina è stata cinicamente utilizzata dall'Occidente per mandare a morire intere generazioni al fine di combattere una guerra che interessava soltanto gli inglesi, gli americani e in parte i guerrafondai occidentali. No, la perdono perché vengono aiutati senza grande entusiasmo. Cioè, quando gli consegnano le armi a Zelensky, Macron, Biden, nessuno, non è che lo fanno sorridendo. Sapete come si fa quando uno vuole trasmettere entusiasmo? Dice, ciao, guarda che ti ho portato, no? Guarda che bel missile che c'è qua. Allora si crea un clima di solidarietà, di allegria, di entusiasmo. No, gliele consegnano così, dice, tieni, no? Tieni. Poi si girano e se ne vanno. Come dire, sempre qua stai a chiedere armi. Se ci fosse stato più entusiasmo, probabilmente la guerra, l'Ucraina, l'avrebbe vinta. Fonti politiche baltiche hanno avvertito la Germania della possibilità che i paesi baltici e la Polonia mandino truppe in Ucraina, insomma, quindi in caso di allargamento del conflitto. Il dibattito sul divieto di usare le armi dell'Occidente in Russia è aperto. Come sapete, Stoltenberg, che già insomma il nome è tutto un programma, ha chiesto di togliere questo limite agli ucraini. Da Mosca il numero 2 del Consiglio di Sicurezza Medvedev mette tutti in guardia, dice, colpire i nostri obiettivi da parte degli americani significa iniziare una guerra mondiale. I sei paesi NATO al confine con la Russia stanno pensando di creare un muro di droni, dice, un sistema integrato che parte dalla Norvegia, arriva alla Polonia. Il muro di droni, dice, avrà un ruolo di prevenzione, sorveglianza, protezione dei confini europei dalle operazioni clandestine che la Russia lancia verso ovest. Tutti i sei paesi coinvolti, nota il Financial Times, sono già state vittime di queste operazioni. Ecco, insomma, questo ci racconta la Repubblica. Ecco, ma andiamo a leggere cosa ci dice Claudio Tito. Ecco, vedete che Claudio Tito non è l'ultimo arrivato, insomma, già dal nome si capisce che uno che la politica la conosce, e ci presenta un retroscena. Ecco, noi siamo abituati ai retroscena di Di Feo, l'uomo dei misteri, ma evidentemente anche Tito come vice Di Feo non è male. Dice, nessuna tregua senza il contrattacco, le ragioni della NATO sulle armi a Kiev. Dice, togliere il blocco territoriale sull'uso dei missili eliminerebbe lo svantaggio strategico. Bruxelles, di Putin non ci si può fidare, ora non vuole alcuna tregua. In questo contesto, con le regole di ingaggio assediate a Kiev, una controffensiva ucraina è impossibile. Sono questi due concetti alla base delle dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni dal segretario generale della NATO Stoltenberg sulla possibilità di impiegare le armi occidentali in territorio russo. Ora, hanno passato un anno a spiegarci che non bisognava trattare, che i russi andavano sconfitti sul campo militare, che Zelensky alla fine avrebbe vinto, sarebbe riuscito a stravincere, che i russi erano in grave difficoltà, che l'economia russa era in ginocchio, che Putin era isolato. No, noi provavamo a spiegare che il mainstream mentiva e che la verità la stavamo dicendo noi. Adesso sono costretti a dire la verità perché non si può più nascondere, ma continuano a sbagliare impostazione. Non è vero che Putin non vuole trattare. Anche dalla Cina ha spiegato di essere pronto a un compromesso, ma deve arrivare a un compromesso che tenga conto degli interessi della Russia. Andiamo avanti. La constatazione dello stallo in cui versano le operazioni dell'esercito di Zelensky e il pericolo che l'armata putiniana possa sfondare la linea di difesa, soprattutto nel confine a nord-est, sono i due fattori che stanno spingendo i vertici dell'alleanza a modificare gli accordi sugli aiuti all'Ucraina. Allora, questi pazzi pensano davvero che l'eventuale utilizzo di missili a lunga gittata occidentali per colpire grandi città russe significhi migliorare la possibilità dell'Ucraina di difendere le posizioni? Comporterebbe soltanto, diciamo, un'operazione di questo tipo comporterebbe sicuramente una reazione fortissima da parte di Mosca, che a quel punto avrebbe tutti i motivi per avviare una mobilitazione generale, cioè per trasformare quella che ancora oggi è una guerra militare speciale in una guerra vera e propria, con un invio al fronte di un numero incredibile di soldati. Gli ucraini non hanno più un esercito di fatto perché hanno mandato a morire quasi tutti e sarebbero solo, cioè l'utilizzo da parte dell'Ucraina di missili occidentali per colpire Mosca significherebbe solo dichiarare chiaramente la terza guerra mondiale, non significherebbe nient'altro. I vertici dell'alleanza, ecco, devono modificare gli accordi sugli aiuti all'Ucraina. Una constatazione che lo Stato Maggiore NATO ha condiviso con la Casa Bianca, che si fonda sulle analisi che provengono dall'intelligence di diversi paesi, dice il primo punto, riguarda le mosse del presidente Moscovita. Nessuno crede alla sua sincerità circa la disponibilità ad una tregua. È il caso di ricordare che quello che ha sempre escluso qualsiasi possibilità di addivenire un compromesso è Zelensky, che ha persino firmato un decreto dove impedisce a se stesso e ai suoi successori di trattare con i russi. Putin invece ha sempre dichiarato di essere pronto a riaprire un tavolo di trattativa, certo sulla base però della realtà che ha conquistato sul terreno. No, è il minimo questo. Se loro continuano a dire dovete ritirarvi e basta, ecco, quella non è una base di trattativa, quella è insomma una richiesta surreale. Il suo obiettivo è quello di dividere il fronte occidentale, alimentare le speranze, anche quelle oneste del movimento pacifista, per allagare la fessura che è già emersa in Europa, creando un ulteriore disorientamento. Ecco, tutti quelli che vogliono lavorare per le ragioni della pace, che vogliono rimettere al centro il primato della diplomazia, si devono fare sentire adesso, anche in vista delle elezioni europee che saranno decisive per stabilire i nuovi equilibri di potere in Europa, perché nelle mani di questi pazzi, nelle mani di questi guerrafondai, nelle mani di questi fanatici, l'Europa intera rischia di risvegliarsi all'interno di un dramma impensabile. Basti pensare, dice, alle ultime parole pronunciate dal premier ungherese Orban, ecco, e non le ricordano però, basti ricordarle, però non le ricordano, ecco, le ricordiamo noi. Orban ha detto che l'Europa si sta preparando a entrare direttamente in guerra contro la Russia ed è un'ipotesi che va scongiurata ad ogni costo. L'obiettivo di Putin, e l'idea emersa nel quartier generale di Bruxelles, è quella di ottenere fin d'ora un endorsement per i territori già conquistati. La sua tattica è aspettare le elezioni americane nella speranza che vinca Trump, a quel punto trattare, sapendo che con l'ex magnate americano sarà più facile ottenere una pace conveniente. Questa secondo me è una ricostruzione che non ha nessun senso, è una ricostruzione molto grossolana, è una ricostruzione falsa. C'è l'idea che i russi stiano aspettando l'arrivo di Trump come se dovesse comportare chissà quale cambiamento strategico, è il risultato solo della mediocrità del giornalismo occidentale, italiano in particolare, che non capisce gli eventi, non coglie l'importanza delle situazioni. Paradossalmente forse i russi hanno gioco facile a trattare più con Biden che con Trump, perché Biden è un uomo tutto sommato banale, prevedibile, è un uomo che fa sempre le stesse cose. Donald Trump invece è un uomo, come dire, più libero, che è in grado anche di prendere decisioni in controtendenza rispetto allo storico, rispetto al vissuto. È vero che Donald Trump ha promesso più volte di volere disarticolare la NATO, ma non è detto che voglia farlo davvero, così come la posizione di Donald Trump in Medio Oriente, che è una posizione fanaticamente filo-israeliana, quindi in grado di dare forza ad una posizione indifendibile che è tipica del governo di Tel Aviv, potrebbe allentare magari in teoria la preoccupazione dallo scenario ucraino per renderla invece drammatica e devastante nello scenario medio orientale. Per cui l'idea che Putin stia lì ad aspettare Trump per trovare, diciamo, un accordo sulla pelle dell'Ucraina è distante dalla realtà, è solo persone pigre, diciamo, che non capiscono, che non spiegano, che ripetono come dei pappagalli concetti ascoltati altrove, potrebbero presentare questa ipotesi con tanta fagiloneria. Per di più, dice, chi partecipa alle riunioni cadenzate della NATO fa notare che per un qualsiasi tipo di armistizio è indispensabile la partecipazione della Cina. Fino a questo momento da Pechino non sono arrivati segnali chiari, anzi, come ha ribadito Stoltenberg al quotidiano tedesco Welt, la Cina afferma di voler mantenere buoni rapporti con l'Occidente, allo stesso tempo alimenta la guerra in Europa. Guardate qui come il doppio pesismo stomachevole di questi giornalacci, cioè accusano la Cina di alimentare la guerra in Europa, quando la Cina ha tenuto fino ad oggi un atteggiamento, insomma, un profilo bassissimo, mentre non accusano l'Occidente di fomentare la guerra in Europa, nonostante le parole incendiarie di Macron, di von der Leyen, di Borrell, di tutti i capi della diplomazia europea che continuano ad inviare armi, nonostante le pubbliche opinioni dei paesi occidentali siano assolutamente contrarie alla prosecuzione di questo conflitto. Però i guerrafondai per questi signori sono i cinesi. L'ultimo vertice tra Putin e Xi è servito proprio a rafforzare la collaborazione militare tra Russia e Cina. Mosca aveva temuto un passo indietro da parte del dragone. Mosca non aveva temuto mai niente. Questo passo indietro del dragone ve lo siete inventati sempre voi del giornalismo mainstream, che avete provato nell'ultimo anno a spiegare che in realtà Xi Jinping accarezzava Putin ma trattava nottetempo con Biden perché il suo obiettivo era quello di essere riconosciuto e accettato dall'Occidente. L'ennesima menzogna palese portata avanti, pubblicata e proposta da giornali come il vostro, che pur mentendo dalla mattina alla sera cercano di colpire gli avversari politici, perché il vostro non è giornalismo, è politica, dicendo, utilizzando la tigre di carta delle fake news. Andiamo avanti, ecco qua, i vertici della NATO osservano anche come il conflitto medio orientale abbia aiutato il Cremlino a nascondere alcune sue debolezze, quelle interne al regime con la rivolta di Prigozhin, il leader della compagnia militare Wagner, poi deceduto, la morte di Navalny che avrebbe potuto determinare una reazione maggiore al di fuori dei palazzi del potere. Ora, per quale motivo, diciamo, la guerra in Medio Oriente abbia annacquato la rivolta di Prigozhin o destato meno scalpore in patria in virtù della morte del resistente Navalny, questo è un mistero doloroso che solo Claudio Tito potrebbe spiegare, a meno che Tito non parli in termini esoterici, cioè dica una cosa apparentemente senza senso, perché in realtà c'è un messaggio cifrato che solo pochi adepti riescono a riconoscere. Per tutti questi motivi Stoltenberg ha chiesto agli alleati di permettere l'uso delle armi consegnate a Kiev anche in territorio russo, dice, per evitare che l'esercito di Putin prenda il sopravvento finale e fare in modo che dopo il voto americano la posizione russa non sia troppo forte e predeterminata. Le reazioni tra gli alleati non sono unanimi, la Presidente del Consiglio Meloni ha predicato prudenza, anche il governo tedesco, i Baltici e la Polonia si sono schierati apertamente in fuori della richiesta del segretario generale della NATO, ma la linea definitiva su questo punto sarà concordata al vertice di luglio a Washington, dove si designerà anche il nuovo segretario generale, con ogni probabilità l'attuale premier olandese dimissionario Rutte. Ecco, e mi pare che, insomma, già dal nome si passa da uno Stoltenberg a uno esperto come Rutte. Ecco, mi pare che anche sul piano fonetico la situazione sia cristallizzata e chiara. Ci vuole proprio uno come Rutte. Andiamo avanti, cari amici, lasciamo stare insomma, queste lucubrazioni di Tito, e vi leggo rapidamente questa notizia, poi ci torniamo perché abbiamo anche il Fatto Quotidiano tratta questo argomento e anche e soprattutto il Corriere della Sera in maniera indegna. Razzi da Rafah sul centro di Tel Aviv, Hamas provoca dopo l'ordine dell'AIA. Cioè, la notizia per Repubblica non è l'uccisione di altri 50-60 civili, tra cui la maggior parte donne e bambini, bombardati in un campo profughi a Rafah, no, troppo banale. La notizia è il lancio di questi razzi che non hanno provocato nessun morto E la notizia dell'ordine dell'AIA che individua, che chiede al governo Netanyahu, ordina al governo Netanyahu di fermare lo sterminio a Rafah, viene subordinata, diciamo, alla provocazione di Hamas. Quindi viene incasellata questa notizia dentro, diciamo, uno scenario più ampio che, come al solito, utilizza Hamas come spaventapasseri. Prova di forza del gruppo palestinese, dice, i tiri dimostrano che vanno sconfitti. Insomma, ecco, tutta una serie di ricostruzioni vergognosamente omertose da parte del giornalista Fato. Ecco, non sarà il marito della Fata, sarà Fabio Tonacci, penso. Comunque si pubblica Fato, perché forse pure lui si vergogna a pubblicare per intero il suo nome. Tutta una serie di ricostruzioni, come dire, molto fantasiose, e solo alla fine dice qualche verità. Dice, i media israeliani, citando una fonte del governo, riportano che la ripresa dei colloqui con Hamas previsti per martedì al Cairo e gli sviluppi stanno inducendo l'esercito israeliano a ridimensionare di molto le azioni a Rafah. Continueremo a operare, non è ciò che si raccoglie dal terreno. Ecco, insomma, la verità. I testimoni oculari denunciano un bombardamento nel quartiere ovest di Rafah, dove sarebbero morte anche diverse persone e due bambini. Anche l'italiana Gaia Giletti, infermiera di Medici Senza Frontiere, che si trova nell'area appena fuori dalla zona umanitaria, dice che tra sabato e domenica i raid hanno ucciso due famiglie e sette bambini. L'esercito israeliano, nella tarda serata di ieri, ha comunicato di aver distrutto il lanciatore di razzi di Rafah, spiegando che la postazione era situata vicino a due moschee. Emergono frizioni sulla linea di Israele per un accordo sugli ostaggi con Hamas. Ecco, insomma, quindi la notizia per Repubblica non è l'uccisione di bambini da parte dell'esercito israeliano, che continua a bombardare in termini assolutamente arbitrari, diciamo, luoghi, postazioni dove sono ammassate povere anime e poveri sventurati. La notizia per loro meritevole del titolo è questa qui: razzi da Rafah sul centro di Tel Aviv, Hamas, eccolo qua, facciamolo rivedere il titolo, regia, Hamas provoca dopo l'ordine dell'AIA. Ecco, quindi insomma, quelli ammazzano, continuano ad ammazzare bambini, innocenti, donne, bombardando campi profughi, però secondo la Repubblica di Molinari è Hamas che provoca. Ecco, sono provocanti questi di Hamas, si tagliano la barba, se ne vanno in giro, come dire, un po' ondulando, provocano, e quindi provocando, insomma, determinano la reazione maschia, virile di Israele. Ecco, per Molinari questo è il modo migliore di fare informazione. Complimenti Molinari, sei sempre il numero uno. Certo che c'hai una faccia tosta, ma perché non fai una scuola di faccia tosta? Sai quanta gente si iscrive? Dici, guarda, tu ce l'avresti la faccia tosta nel giorno dell'ennesima strage consumata da Israele di titolare Hamas provoca? Ce l'avresti? Voi ce l'avreste la faccia tosta? No, Molinari ce l'ha. Se facesse una bella scuola, no? Dice, domani, master in faccia tosta, direttore Sambuca Molinari. Quanta gente si chiama? Magari gente timida, dice, no, io ho paura, mi piace quella ragazza, ma non riesco a dirglielo, perché è timido, non ha la faccia tosta. Quanti si iscriverebbero in queste situazioni al corso di Molinari per diventare mega facce toste e non avere più il senso della vergogna neanche per scherzo? Fallo, quando fallo, secondo me avrei successo, poi mi farei sapere. Andiamo avanti, cari amici, ecco, andiamo a leggere il Corriere della Sera. Voto e riforme, ci dice il giornale più venduto d'Italia, diretto da Lucky Luciano Fontana, dice la Premier sull'ultradestra dell'Unione Europea, dice che non dà patenti di impresentabilità e attacca i radical chic, il video su La 7. Meloni dice, se perdo il referendum non lascio, la Schlein è contro i tagli ai comuni. Insomma, c'è da credere al PD, perché il PD è da una vita che è a favore delle politiche espansive. Come sapete, negli ultimi anni, negli ultimi 20-30 anni, il PD ha fatto di tutto per rinforzare la rete ospedaliera, per migliorare il welfare, per consentire ai pensionati di avere pensioni dignitose. Ecco, non sono i servi delle banche, del sistema usuraio di Francoforte, non hanno appoggiato i governi Monti, Draghi, cioè quelli incarnati dai peggiori personaggi, insomma, al servizio delle solite multinazionali. No, il PD è sempre stato a favore degli ultimi, adesso la Schlein con grande forza e soprattutto credibilità si scaglia contro i tagli. Altro, la faccia tosta di esempio Schlein insieme a Molinari potrebbe gestire il corso sulla faccia tosta, ad esempio. Vediamo cosa dice il Corriere della Sera rispetto a quello che succede in Ucraina. Oggi Massimo Gaggi intervista Kupchan, che è l'ex consigliere di Obama. Dice, Washington dirà sì all'uso di armi NATO nei confini di Mosca, dice, ma Zelensky rinunci alla controffensiva. Allora vediamo questo scienziato qui, già consigliere di Barack Obama, che cosa prevede per il futuro. C'è una palla di vetro, ecco, insomma, guarda là dentro, lui capisce, insomma, il futuro, questo Kupchuk, che è anche paragnosta, non solo politologo. Dice, credo che alla fine, dice Kupchan, la Casa Bianca lascerà che l'Ucraina usi le armi NATO per colpire obiettivi limitati, specifici obiettivi militari in territorio russo, come chiede il segretario dell'alleanza Stoltenberg. È necessario per fermare la ritirata di Kiev. La direzione della guerra è cambiata in favore di Mosca. Mi pare improbabile la riconquista militare dei territori occupati dai soldati di Putin. Allora, Kupchan, ben svegliato. Ci hai messo un po', dormivi proprio, eri in letargo. Ecco, noi provavamo a svegliarti, ti lanciavamo pure acqua, ma tu non dormivi, potevamo schiaffetti così, svegliati, Kupchan, Kupchan, sveglia. Provavamo a dirtelo, vedi che la controffensiva è un fallimento, vedi che i soldati di Putin non possono essere sconfitti per il tramite della controffensiva di Zelensky, ma tutti poi no, avanza, Zelensky avanza e tira, Zelensky al centro, Zelensky cresce, Zelensky ha conquistato 100 metri, arrivano le armi in favore di Zelensky. Noi abbiamo provato a dire la verità, però voi niente, dormivate, adesso finalmente si è arrivata alla conclusione che noi modestamente ti avevamo indicato per tempo, però adesso, no? La cosa bella qual è? Che siccome dicevi stupidaggini ieri, adesso non puoi continuare a dirne, no? Perché se adesso dici no, la controffensiva di Zelensky avrà successo, ti ridono dietro pure i polli, non ce la fai più a dirlo. Però dici, te ne puoi sempre inventare per il futuro, no? Quindi ti puoi inventare che bombardare Mosca con armi occidentali significa aiutare la ritirata di Zelensky. Vabbè, un'altra stupidaggine, è un paese libero, ognuno può dire le cretinerie che vuole. Kupchan crede che per l'Ucraina sia il momento di rivedere la sua strategia in collaborazione con gli alleati. Ecco, vedete com'è delicato Kupchan nel parlare. Dice, cosa intende per rivedere la strategia? Dice, non sono alla Casa Bianca, ma se dovessi dare un consiglio a Biden, gli proporrei di chiedere al presidente Zelensky due cose. In primo luogo, di usare i rifornimenti bellici che finalmente arriveranno per fortificare le linee difensive. È molto più urgente difendersi da nuovi attacchi che pianificare controffensivi. In secondo luogo, di definire una visione di lungo periodo nella quale ci si concentra nel garantire la tenuta di quell'80% dell'Ucraina che non è stato occupato dai russi in condizioni di sicurezza, garanzie democratiche, legame stretto con l'Europa, rinviando a una fase successiva le questioni riguardanti le province nelle mani del Cremlino. Cioè, Kupchan, stai dicendo adesso, Zelensky, no? Come il Donbass non lo recupererai più, e nonostante le grandi operazioni dell'impidissimo battaglione Azov, che tra l'altro mi pare sia stato ricevuto recentemente da Boris Johnson, a dimostrazione che i nazisti all'estrema destra piacciono soltanto quando servono l'Occidente e non piacciono quando semmai, insomma, si muovono dentro contesti non direttamente eterodiretti dai globalizzatori, quindi ci sono i nazisti che piacciono e i nazisti che non piacciono. Stai dicendo una parte di verità, cioè stai dicendo concentratevi nel tentare di difendere un minimo di integrità territoriale per il futuro, visto che il Donbass l'avete perso. E c'era bisogno di mandare questa povera gente a morire quando si poteva arrivare ad una soluzione di questo tipo attraverso degli accordi diplomatici che attraverso gli accordi di Minsk potevano valere e garantire la permanenza in vita di tantissimi giovani che sono morti per nulla e potevano garantire la prosecuzione di un'entità statuale come l'Ucraina, neutrale, non per forza braccio armato della NATO, capace di riconciliarsi con le popolazioni russofone del Donbass nel rispetto delle differenze. Cioè, c'era bisogno di mandare tutta questa gente a morire per poi dire a Zelensky e compagni, vabbè, dovete accettare l'amputazione del Donbass perché non riuscirete più a riconquistare quei territori? Forse siete un po' cinici, no? Kupchan, che dici, Kupchan? Kiev però, dice, la considererebbe una sconfitta, non crede che gli aiuti militari votati con grande ritardo dal congresso cambieranno il corso della guerra, dice, o teme che i russi sfondino a Kharkov, dice, non credo perderanno Kharkov, è una città grande, servirebbe un impegno di forze, la pressione su questo fronte serve a costringere gli ucraini a spostare forze dal Donbass, forze volevi dire, per proteggere il nord-ovest dell'Ucraina, così Putin potrà realizzare nuove conquiste da Lugansk a Donetsk, cioè nelle province che nella sua testa fanno parte della grande Russia. Guardate che questo non è vero, non è più vero. Putin ha detto più volte che la guerra finirà soltanto quando l'Ucraina darà prove e garanzie di neutralità rispetto all'atteggiamento ostile nei confronti della Russia. Ma Putin e tutta la società russa non hanno fatto un investimento così importante, non hanno corso un rischio così grave per ritrovarsi poi un domani alle frontiere di nuovo una nazione come l'Ucraina, utilizzata come testa d'ariete dai cinici stregoni occidentali, per magari ripartire con un conflitto all'indomani, dopo qualche anno dalla fine della conclusione di un armistizio pasticciato. Questo non vi è chiaro, o forse vi è chiaro, ma non lo volete dire. Lei è appena rientrato da un viaggio a Londra, Berlino e in Polonia. Vedete come viaggia Kupchan. Dice: inglesi e polacchi credono ancora che gli ucraini possano capovolgere l'andamento della guerra. A Berlino sono più prudenti. Non è che inglesi e polacchi credono ancora che gli ucraini possano capovolgere, semplicemente quelli scambiano le loro idee, le loro speranze con la realtà. Vivono una dimensione parallela. Quindi Kupchan sa bene che sono cambiate delle cose. C'era più paura della reazione nucleare della Russia quando Putin sembrava perdere, e adesso ci stiamo convincendo che per arginare l'avanzata russa bisogna colpire le basi da dove partono le missioni più micidiali. Ecco, insomma, potevano fare a meno di intervistarlo questo Kupchan, che non mi pare, insomma, dica niente di particolarmente interessante e veritiero. Poi dice pure lui che Putin aspetterà le elezioni americane puntando sul successo di Trump, questa è un'altra stupidaggine. Dice: Trump presidente abbandonerebbe Ucraina e NATO, dice, offrirebbe a Putin condizioni migliori sull'Ucraina, continuerebbe a chiedere ai partner di spendere di più per la difesa, non smantellerà la NATO, non ne avrebbe alcun vantaggio politico, l'alleanza atlantica è popolare anche nella destra americana. Ecco, infatti c'è un amore nei confronti della NATO, anche in Italia dappertutto si vedono persone proprio innamorate della NATO, c'è chi piange, va in depressione all'idea che la NATO possa un domani essere meno forte di come oggi. Ecco, quindi anch'io credo che Kupchan abbia colto davvero il senso profondo che attraversa la società italiana, non solo quella americana e quella europea. C'è un amore sconfinato nei confronti della NATO, che è visto davvero come uno strumento di pace, di emancipazione, di libertà. Ecco, dobbiamo difenderci dalla barbarie grazie alla dolcezza di questa alleanza militare che, come sapete, tanto bene ha fatto e fa all'Italia e al mondo intero. Ecco, sto scherzando, perché c'è qualcuno che dice: ma Toscano le pensa davvero queste cose? No, ecco, è ironico il tono, che qualcuno magari ci crede davvero. La NATO andrebbe smantellata immediatamente, perché è solo il braccio violento, ipocrita e armato di una globalizzazione fallita. Ecco qua, Luciano Fontana non vuole più sentire certe cose. Allora, non le dite certe cose, non le dite. C'è questo povero Fontana che non può più scendere in piazza. Se vedete un signore che sta così, che non ce la fa a sentire, che si deve tappare le orecchie perché sente cose che non vuole sentire, questo è Fontana, poveraccio. Gli hanno regalato pure amplifono che non sentiva, pure gliel'hanno comprato e sente cose che non gli piacciono. Non le dovete dire certe cose. Perché dite manifestate in favore dei palestinesi? Ma perché non volete che vengano tutti uccisi? Ma perché non volete che vengano bombardati i campi profughi, uccisi i bambini? Donne. Siete strani. Se Fontana è d'accordo, perché voi siete contrari? Perché siete antisemiti? Perché se non foste antisemiti direste: giusto, tutti quanti li dovete bombardare. Oggi non avete bombardato nessuno, siete pigri. Se non foste antisemiti direste così. Ecco, ci arriva una lettera ieri, di chi l'ha scritta? Domenico Viggiani. Vedete, Domenico Viggiani ha scritto a Fontana, è di sinistra, e lui dice che dopo il 7 ottobre non riesce più a pensare come prima. Lui non ci riesce, considera la Shoah qualcosa di dirimente ed è sempre dalla parte di chi ha subito l'olocausto. Israele non è governato da persone per bene, ma questo non significa niente. Quindi, siccome il secolo scorso c'è stata la Shoah, perché non consentire ad Israele di completare il genocidio nella striscia di Gaza? È un ragionamento che non fa una piega, no? Convincente. E infatti lo condivide Fontana, dice: condivido, bravissimo. Ciò che lei scrive sulle manifestazioni a senso unico che si svolgono nelle piazze e nelle università italiane, con una sinistra benevola nel sostenerle, c'è la completa rimozione del 7 ottobre, la cancellazione delle tragiche ragioni storiche per cui è nata dopo la seconda guerra mondiale, lo Stato di Israele, tutto questo è inconcepibile. Ascoltare delle manifestazioni Palestina libera dalla terra al mare, che per chi non avesse o non vuole capire significa la distruzione dello Stato di Israele, fa male. Tutte le persone con una coscienza democratica devono respingere queste atmosfere senza esitazione. È necessario però capire anche come impedire tutto questo. Allora penso che una campagna militare che sta facendo così tante vittime civili non sia il miglior modo per rispondere. Ecco, fornisce un alibi a quelli che in ogni caso sono nemici dello Stato ebraico. Quindi sono antisemiti in realtà, non è che sono sconvolti, sono, come dire, schifati dall'atteggiamento di Israele, che ha ricevuto una condanna persino da alcuni tribunali penali internazionali che, come sempre avviene, sono sensibili più alle ragioni dei forti che non dei deboli. Ma in questo caso, di fronte all'atrocità, di fronte alla barbarie, di fronte alla violenza inaudita esercitata nella striscia di Gaza, persino la giustizia internazionale, che, lo ripeto, è un organo politico e non giudiziario, cioè serve il più delle volte per demonizzare l'avversario politico e non per fare vera giustizia, ma persino loro, che sono servi in genere del padrone americano, di fronte alla violenza, alla barbarie, alla gravità di quello che accade, non riescono a rimanere in silenzio, non riescono a non dire una parte di verità. Cacciare gli assassini da Hamas è giusto, dice, farlo proteggendo i civili e mettendo in campo un progetto chiaro per il futuro della striscia e della popolazione palestinese è un dovere. Fontana, a furia di difendere Israele, l'operazione di Israele Rafah, non ci sarà più una popolazione palestinese. E alcuni alti responsabili del governo Netanyahu parlano chiaramente di deportare in un'isola artificiale, nel deserto, insomma, la popolazione palestinese, proprio perché sono loro che vogliono liberare attraverso la violenza e la deportazione quei territori per occuparli. Quindi tu attribuisci ai palestinesi un intendimento ipotetico che nei fatti sta già realizzando il governo Netanyahu. Ma se tu fossi una persona onesta e per bene, tu, Fontana, riporteresti le dichiarazioni della destra messianica del governo Netanyahu, diresti quali sono le posizioni di quei signori, spiegheresti perché non vogliono nessuna trattativa con i palestinesi, e invece no, ti ostini, insomma, ad utilizzare questo scudo sgualcito del 7 ottobre come un abito vecchio per provare a coprirti, ma ti ripeto, insomma, le tue vergogne sono così grandi che questo abito sgualcito non riesce a nasconderle tutte. Ecco, lui dice di non fare di tutta l'erba un fascio. Ecco, non fare il fascio, non fare un fascio, Netanyahu, perché vuoi fare il fascio? Dopo tanti anni, ti pare il momento giusto, proprio tu, bravo, qua hai ragione, non devi fare fascio, non lo fare, perché lo devi fare? È giusto, non lo fare. Già l'hai fatto in Ucraina, pure in Israele lo vuoi fare. Chiudiamo con il Fatto Quotidiano, guerra mondiale, dice lite a destra, Conte accusa, Schlein sta zitto, Stoltenberg usa ancora prudenti, Scholz dice no, partiti italiani divisi. Allora io voglio dire a Marco Travaglio, no, ma perché pure tu ti ostini a nascondere le cose che sono evidenti e che non andrebbero nascoste? Conte accusa, va bene, ma perché non ricordi al tuo pubblico che Conte era capo del Movimento 5 Stelle all'interno del governo Draghi, che questa tragedia l'ha iniziata? Perché non lo ricordi? Avrebbe il diritto di sapere il lettore del Fatto Quotidiano che l'invio di armi in Ucraina nel governo Draghi è cominciata grazie all'avallo, al sostegno politico forte del partito principale all'epoca presente in Parlamento, vale a dire il Movimento 5 Stelle di Conte? Perché non lo dici questo? Dillo. Giacomo Salvini. Mancano 2 settimane alle elezioni europee e la campagna elettorale si gioca sulle dichiarazioni. Una nota del segretario generale della NATO Stoltenberg, in un'intervista all'Economist, propone il divieto di utilizzare le armi degli alleati atlantici per colpire obiettivi russi. Una frase che ha provocato la presa di distanza dal governo italiano nel pieno delle dinamiche elettorali. Cioè dice cose più sensate Salvini, in questo caso, che è un doppio giochista, che è un altro che stava dentro il governo Draghi, però insomma... Come si fa a sostenere che la sinistra italiana sia più credibile su questi temi del governo? Insomma, pari sono, Meloni e Schlein pari sono, Salvini e Conte pari sono. Però, dice, Salvini è duro con Stoltenberg, chiede le dimissioni, bisogna continuare a sostenere Kiev, dice la Meloni, ecco anche lei, insomma, non sempre lucidissima. Borghi, parlando col Fatto, chiede che il governo si impegni non solo a parole per prendere le distanze da queste dichiarazioni che ci portano verso l'escalation, dice, una mossa parlamentare alla vigilia del voto che rischia di mettere in difficoltà gli alleati di governo che dovranno impegnarsi in una mozione per prendere le distanze dal segretario generale della NATO, insomma un'operazione ad alto rischio diplomatico e internazionale. Allora non cadete nelle trappole di questi signori come Borghi. Borghi faceva l'antieuropeista insieme a Bagnai e poi è entrato anche lui nel governo Draghi. Queste sono operazioni che mettono in piedi solo una settimana prima del voto per raggirare gli ingenui, ma il giorno dopo a urne chiuse torneranno ad essere per l'invio delle armi, per il sostegno di un governo bellicista, torneranno a soffiare sul fuoco, a mettere in pericolo il nostro paese. Non dovete credere alle operazioni di questi signori, dovete limitarvi a valutare quello che fanno, perché 7 giorni prima delle elezioni sono bravi tutti a parlare di pace, ma un minuto dopo torneranno a mandare armi. Ecco, ieri non aveva detto una parola Schlein su Stoltenberg, ha fatto un tour in Toscana. Questo nonostante il cancelliere tedesco e il leader dei socialisti europei Scholz si è detto contrario all'uso delle armi tedesche. Dopo 48 ore Schlein non ne parla, se a farlo sono stati candidati pacifisti come Cecilia Strada e Marco Tarquini. Il rischio per la Schlein è aprire una spaccatura nel suo partito. Va bene, chiudiamo la rassegna con questa notizia. Ecco, il governo israeliano continua ad accusare di antisemitismo tutti quelli che non fiancheggiano il genocidio in Palestina. Ora se la pigliano con il governo spagnolo. Ecco, questo qui è il ministro degli esteri Katz che polemizza con Madrid, ecco, li prendono in giro sulla storia del flamenco. Non ci lasceremo intimidire rispetto alla nostra decisione, dice Madrid, di riconoscere lo stato della Palestina. Non cadremo in provocazioni. D'altronde, continuano questi israeliani a trattare la Corte dell'Aia come se fosse un orpello. Non che la Corte dell'Aia meriti nessuna difesa o abbia davvero nessuna credibilità, però notate il doppio pesismo del mainstream italiano. Quando puntano Putin, che non c'entrava niente, diciamo, con le accuse portate avanti dalla Corte dell'Aia, che in quel caso si è screditata completamente, rilanciavano le accuse contro Putin come se fossero verità di fede. Adesso invece che nel mirino è finito per ragioni molto più serie e consistenti il governo Netanyahu, tutti cercano di minimizzare, perché a questi signori non interessa la verità, interessa solo blindare un sistema di potere. Intanto, dice ieri a Madrid, tornato teatro di proteste per le politiche del governo Sanchez, all'appuntamento si sono presentati i principali dirigenti del Partito Popolare. Va bene, cari amici, grazie per aver seguito il nostro controcanto che è ritornato oggi dopo una settimana. Ritorniamo domani alle ore 11, questa sera, come sempre, come sempre, come spesso, visto che l'ultima settimana non ci sono stato, ma questa settimana, ve lo ripeto, sarò sempre con voi. Alle 18:30 ritorna il nostro talk in diretta per approfondire le questioni più importanti che si susseguono sotto i nostri occhi. Vi aspetto quindi alle 18:30. Vi invito ad aiutare Visione TV perché siamo in difficoltà. Insomma, chiedo agli amici che credono in Visione TV, che apprezzano il nostro modo di fare informazione, di sostenerci con bonifico PayPal, abbonandosi sul nostro sito visionetv.it. È ancora disponibile l'ultimo numero del nostro mensile dedicato alla pandemia, un libro, un saggio che demistifica tutti i passaggi principali del periodo folle che abbiamo vissuto. Ecco, è una testimonianza che serve affinché nessuno dimentichi. Vi ricordo di votare Democrazia Sovrana Popolare l'8 e il 9 giugno alle elezioni europee. Mi rivolgo in particolare ai cittadini delle regioni Lazio, Toscana, Umbria e Marche. Io dal 1 giugno fino al 7 di giugno sarò in giro per Lazio, le Marche soprattutto, e poi chiuderò il 7 giugno a Terni. Un buon risultato per Democrazia Sovrana Popolare significa dare forza all'Italia, dare forza alle ragioni del buon senso. Voglio infine fare i complimenti agli amici di Rovereto che hanno conseguito ieri alle elezioni comunali un ottimo risultato. Democrazia Sovrana Popolare ha conquistato il 3,4% dei consensi grazie ad una corsa solitaria nel nome dei valori in cui crediamo. Un altro piccolo passo verso la crescita capillare della nostra proposta politica. Grazie ancora a tutti voi, una splendida giornata.